Ma chi l'ha detto che dai diamanti non nasce niente? Chi l'ha detto? Ah, Fabrizio De André, allora ci si crede. Ah, credere, obbedire, spedire. No, combattere sarebbe stato. Ah, spedire, guarda, quanti francobolli, che bello. Ah, tutti i francobolli, per mandare qualcosa a me, ma che bravi, ma che bravo, per il GTVR Teleitalia. Ha scritto TVR Italia, vabbè, Tele Italia, Via del Biancospino 29B, 50010, Capalle, Campi Bisenzio, Firenze. Qua c'è ogni cosa, mancava solo un tele, ma l'hanno trovato lo stesso. Ma cosa conteneva, perché ora è voto, voto, sto pacco, conteneva una cosa molto bella, anzi più d'una. Prima cosa, per te, non mi balla la festa, non la mia, la sua, lei, prima cosa si legge la lettera, dopo vi faccio vedere qualcosa di veramente molto bello. Caro G, ti invio qualche mio lavoro come segno di amicizia e come contributo alla tua personalissima galleria d'arte televisiva. Dico, vai, c'è arte, c'è roba, evviva, viva! Spero che l'omaggio ti risulti gradito, al di là del valore della mia opera, poiché ti considero una persona colta e sensibile, ed apprezzo molto la tua scelta di dare spazio a giovani artisti e più in generale a persone valide nei loro rispettivi campi, fossero anche campi arati, no? Spesso penalizzate e ignorate da una società sempre più massificata e distratta. Con affetto sincero, Maurizio Fontanelli. Allora, intanto guardiamo che cosa mi manda. È un pittore e sono rimasto veramente abbagliato, molto molto ben impressionato dai suoi lavori. Queste sono delle copie, delle fotocopie, mi scrive che sono fotocopie. Vediamo un po'. Sì, aspetta, qual è il verso? Sarà questo il verso. Guarda questa figura, guarda poverino, guarda, se si allarga si vede ancora di più, la sua essenza contorta e guardate che bello. Ma non basta, guarda questo, vedi? Guarda, c'ha tutti i capelli, guarda che tecnica, e poi questo, sono due figure, una femminile e una maschile, per carità di Dio, lo si vede anche dagli organetti esposti, insomma, lui c'ha l'organetto, lei c'ha... Ecco, lo posso vedere io, sì, se no poi c'è la Barbara, capito? La Barbara alla telecamera dice non voglio vedere queste cose qui. L'avrà vista qualche volta. Poi questo, guardate, questa è una cosa, penso sia un morto. Si vedono le mani e il viso qui, con la bocca aperta, però pochi tratti, non si vede il resto, si vede solamente questo particolare, le mani e il viso, è bellissimo. E poi questo tanto per rendersi conto di quello che fa Fontanelli. Questo è un uomo, ma mi sembra che la testa non ce l'abbia, vero? Ecco, te lo fa vedere, lo sposto io, sì. Sì, insomma, se hai capito. Però queste sono copie e ce n'è uno originale, ce n'è uno vero, che mi manda incorniciato e tutto, che è stupendo, guarda che cos'è questo, guarda questo omino, riuscissi io a fare queste cose, a dipingere, a disegnare. È bravissimo, qui dietro mi scrive all'amico G con affetto e stima, Maurizio Fontanelli. È ovvio che questo viene esposto in questa nostra galleria. Gli altri ora vedo se li posso, tanto sono sempre immagini, questo è originale, questi invece sono copie. Devo dire, bene, tra l'altro nella sua lettera mi scrive, perché io questa idea di fare la galleria d'arte qui, cioè che gli artisti giovani o meno già chiunque, insomma, mandasse delle cose che poi rimanevano a me, ma io le esponevo, capito? Devo dire, ha trovato qualche, insomma, sai, sono un po', sì, sì, se vuoi ti porto, però riporto, lo ripiglio. Insomma, ripiglio, è la mia pazienza. Do ut des. Des. No, capito, no, nel senso che io ti do una visibilità, tu vedi il quadro, no? Allora, un po' rallentato, però vedi, Maurizio ha capito. Mi scrive, nell'ambiente sono noto col nome di Goia dei poveri o degli allezziti. E Goia degli allezziti, e Goia degli allezziti, va bene? No, ma guarda, sei degno di Goia, eh? La prossima volta si vuole la Maia. No, no, veramente bravo, bravo. Lui è di Livorno? È Livorno? Fai vedere? È di Livorno. Maurizio Fontanelli è un bel grande pittore, secondo me. Avrà un domani. Ecco, intanto oggi, eccolo qui. Malgrado queste immagini così macerate, ma spero che tu non abbia questi incubi, in ogni caso, viva l'arte, viva la pittura, viva la vita, eh? Bene, quest'ora l'appoggiamo da qualche parte perché poi qui, ecco, oh, qui ora mi metto a sedere e leggo altre cose che voi mi avete scritto, oggi è allora! Sono contento che tu abbia iniziato la rubrica sui consigli per i luoghi da visitare, come ti avevo scritto io nella mia ultima email. Ma non è che sia una rubrica fissa, no, no. Quando mi viene in mente qualcosa, ieri ho parlato di Parigi, ma lo sai che anche per me Parigi è la seconda città che meglio conosco dopo Firenze? Capita, se ci vai spesso alla fine. Io però nei miei 21 giorni parigini, nei cimiteri parigini non ci ho mai messo piede. Ai, vedi? T'ho dato un suggerimento. Sono tre cimiteri in cui soprattutto trovi, a parte sono interessantissime anche le tombe, quelle normali, no? Cioè di personaggi no, non famosi, ma in particolare il Père Lachaise ha delle tombe neogotiche, no? Risale all'Ottocento, fatte allo stile gotico, neogotico, e trovi poi tanti, decine e decine, ma anche a Montmartre e a Montparnasse trovi dei nomi notevolissimi. Sì, a Montmartre ho trovato Dalida con una tomba stupenda, con lei, proprio la statua di lei, tanto per dirne una, ma tanti, veramente potrei farvi l'elenco, vi faccio tutto l'elenco dei maggiori personaggi che si trovano nei vari cimiteri di Parigi, e guarda, è talmente divertente andare in questi cimiteri, perché vedi la gente con le cartine in mano, no? Sì, dov'è? Avete visto Sara Bernhardt? Sì, l'ho vista, era là. Sì, avete visto Yves Montand? Dov'è Yves Montand? Yves Montand è vicino a Simon Signoret, non l'hanno visto? È fantastico, cioè ci si scambia le informazioni. Guarda, io ho appena visto Modigliani, cioè, ma io volevo andare da Oscar Wilde, da Oscar Wilde, come se fossero vivi, Jim Morrison poi trovi tutte scritte sui muri delle varie tombe, delle freccette, Jim, cioè, lì non puoi sbagliare, la strada è quella, cioè, poi vuoi La Fontaine, c'è veramente tutto, di più, anche alcuni italiani, Bellini c'era ma poi l'hanno levato, vabbè, insomma, è fantastico, andate nei cimiteri di Parigi, è bellissimo, ti danno la cartina e tu segui la cartina e vai a cercare i grandi personaggi. Che scherzi davvero, fantastico, cioè non c'è nessuna tristezza, ecco, mi sono un po' intristito, ecco, non so perché, sulla tomba di François Truffaut, il famoso regista, ho toccato la tomba e mi è preso un attimo di commozione, ma non so nemmeno io perché, vabbè. Truffaut, dice: secondo me dovevi dare spazio a Orsay ieri, il museo d'Orsay. Secondo me è il museo più affascinante, suggestivo e ricco del mondo in rapporto alla grandezza, con un'ambientazione geniale, ex stazione ferroviaria, e raffinatissima. Io lo preferisco al Louvre, dove sono stato però due giornate intere in totale. Altro luogo magico parigino che segnalerei sono i giardini di Versailles quando le fontane sono accese, bisogna avere un po' di fortuna. La domenica pomeriggio uno spettacolo incantevole, impareggiabile, mi manda anche qualche foto, insomma, ecco, diciamo che Certamente non, se dovessi parlare di tutto quello che c'è a Parigi, non basterebbe assolutamente una trasmissione, nemmeno due, nemmeno tre, quindi devo per forza stringere, però ne riparleremo, certamente, il Museo d'Orsay assolutamente consigliabile, ma consigliabilissima soprattutto la nostra pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Riuscirò mai a leggere, non dico tutti, ma tanti i vostri messaggi? Ecco, per esempio, ora praticamente ne ho letti due soli, una lettera, ho fatto vedere le cose e poi una email. Non ce la faccio, bisogna che dedichi più tempo a voi, perché voi siete la spina dorsale, la colonna vertebrale di questo programma, eh? Che farei senza di voi? Cioè, ma che fareste voi senza di me? Boh. Va bene, in coda fermi sulla Fipilì, gli operai nemmeno l'ombra. Uno va, la Fipilì, cerca, magari c'è il sole, le ombre degli operai, almeno le ombre. Nemmeno le ombre degli operai, niente, ma quanta gente ci deve ancora mangiare? Ciao, Roberta. Roberta, quanta gente ci deve ancora mangiare? Alla fine con quelle code ci si mangia noi sopra, ma insomma voglio dire. Oggi sono Paolo da Tavernuzze, vuoi ridere? La mia padrona di casa che abita sopra me ha avuto da ridire sulle mie piante grasse, senti là, messe nel cortile condominiale. Oh, ma non è di tutti, se è condominiale, vero? E poi con tutto quel troiaio che c'è in giro, sono solo piante. A Tavernuzze sono tutti così, che fare? Mazzali tutti, e ti devo dire, che fa Tavernuzze, cioè che fare, droga che fare, Tavernuzze che fare, non lo so, certamente la signora, forse grassa la tua padrona di casa, eh? Padrona di casa, brutto termine, comunque la tua padrona è grassa e non vuol vedere le piante grasse perché le ricordano la sua grassezza, non so, è così, no? Può darsi, fammi sapere, casomai forse quello è il motivo, no? Ma, e poi un altro mi dice, quando parlavi del romanzo d'Appendice, già sì, si sentiva una specie di cinguettio di uccellini come sottofondo, sarà mica stato il tuo a cinguettare? Stavo te? No, non lo so, io glielo. Pia, 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 pia. No, in realtà è così. Qua sopra, lo studio è alto, però da su, c'è un lucernario, da sul cielo, insomma. Sì. E devo dire che mi è stato anche detto qua, ci sono degli uccellini ogni tanto cinguettano e si sentono. Me lo disse proprio il nostro regista di oggi, il forte, grande Stefano Bartoloni, dice, io non me ne sono accorto, però probabilmente si sono sentiti attraverso il mio microfono e gli uccellini, che bella cosa gli uccellini, guardate, io sono contento perché sulla terrazza di casa mia al quarto piano, vado sotto, c'è una specie di mobiletto, no? Sulla terrazza di cucina, sai, c'è un po' di roba che serve, un mobiletto per metterci dentro delle cose, sotto ci sono dei catini di plastica, no? Mi serve. Tiro fuori, vedo un piccione e va via. La picciona è dentro un bellissimo nido con due ova di piccione. Che bello, meraviglioso. Ho detto, mi scusi, l'ho dato di lei, perché poverina l'avevo disturbata. Stava lì sotto, se l'ha fatto nido perché da tanto tempo non tiravo fuori la cosa, evidentemente se l'ha fatto tutto il nido, ma vedessi, c'ha quasi in muratura, ci ha messo le cose, e poi intorno, tutto intorno, dei rametti tutti intorno. Ma bellissimo, con queste due ova belline. Ora la tratto bene, vado pianino in terrazza, pianino così, piano, 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 gli butto un po' di roba da mangiare, sì, pane e da bere. Ho messo la ciotolina, magari perché io voglio che questi bambini vengano fuori bene, che escano fuori belli, normali, pio, 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 che cantino veramente. Vi farò sapere quando nel catino, cioè il nido nel catino, insomma, avrà dato i suoi frutti. Poverina, sta sempre lì, perché poi io la spio dalla finestra senza farmi vedere, perché sai, loro non si fidano di noi e hanno ragione, ma come saranno belli gli uccelli? Io amo gli uccelli. Ora, non estrapolate questa frase per poi immaginare chissà cosa. Se io dico io amo gli uccelli, è perché parlo di quelli meravigliosi che volano. E è per questo che odio i cacciatori che gli sparano. Beh, che vuoi fare? Comunque, sì, si può darsi che ogni tanto ci sia qualche cinguettio. Sì, ma meglio, meglio, meglio. Oh, dunque, Qui invece, senti, sono diventato una specie di ameba. Odio il mio lavoro. Non riesco più a godermi le ferie, talmente sono allenato. Allenato a che? Allenato al lavoro. Vorrei cambiarlo, ma non trovo la forza. Beato te, G. Ciao. Beato me, si fa presto a dire beato me. Io lavoro ben un'ora al giorno, Cioè, capito? Grazie, beato me. Ma sai che quest'ora parlo dall'inizio alla fine? Ma lo sai che devo trovare sempre qualche cosa che mi esca dal cervello? Che per fortuna, Che fortuna che mi mantengo sempre così giovane, sapeste quanti anni ho io ho passato l'ottantina da un pezzo. In ogni caso, ecco, questo è proprio uno dei casi, ci credete, vero, l'ottantina? Sì, bravi. Uno dei casi di cui vi ho parlato, del lavoro che fa male, il lavoro che si odia, ma si fa, non si ha nemmeno più la forza di uscirne per cercare altre cose, ci si lascia andare, ci si lascia maltrattare dal lavoro. E poi si muore di lavoro, e non solamente cascando nell'impalcatura, ma giorno per giorno. Sì, mi dispiace, cerca di trovare la forza, Forza, dai, può darsi che... Non so chi tu sia, perché non firmi, quanti anni tu abbia, non importa, ma sentir dire così, sono diventato una specie di ameba. Ameba, insomma, cerca di... vero? Via, fuori, dice, ma poi sto diventando disoccupato. Ma bene, c'è un monte di tempo libero. E i soldi? E i soldi, via, proprio morire non si muore, Che cosa tutto verrai? Ciao G, al numero 2 orizzontale del cruciverbone, che bello, mi piace il cruciverbone, invece di mota, che è espressione tipica toscana, ma secondo me no, secondo me dice ci va Limo, un caro saluto Chiara. Cara Chiara, voglio subito andare a vedere, crucifilmissimevolmente. Allora, no, perché si possono avere dei riscontri, indubbiamente. Allora, qui al numero 2, 6 anzi, mota, si fa quella verticale, Allora il 6 verticale dice Lea interprete di soffio al cuore. Ah, Lea, chi può essere Lea? Via, Lea, Massari, eccola lì. E quindi la M ci sta bene, la M di mota, ecco. Quindi ho scritto bene mota, già che siamo qui, dai, cruciverbone, vediamo un'altra, dunque per esempio la 1 verticale, il nome del regista Bolognini, lo sanno tutti, è morto, Mauro Bolognini, sì, vediamo la 2 verticale. Pianta marina, il che sarà la pianta marina che comincia la A, 4 lettere? Alga, comunque quella era mota, Poi si fa Silla di Genova, basta così. Ne lancio una così, dunque vediamo. Isola delle Cicladi, sono 3 lettere, inizia per N. 3 lettere, inizia per N, Isola delle Cicladi, la lascio a voi, spero che qualcuno me la sappia dire. Oh, ma torniamo al centro qua della situazione. Come vedete, era mota. L'abbiamo. Poi c'è una domanda a cui vorrei dare risposta. Perché si dice a occhio e croce? Guarda, è carino, È difficile, è dura, Allora, voi avete idea del perché si dica a occhio e croce, che vuol dire più o meno a occhio e croce, qualcosa diciamo di non preciso, ma si stima che più o meno, cioè, ma sì, occhio e croce, quello lì, occhio e croce è nero come colore, no, mi sembra marrone, occhio e croce, allora c'è un motivo preciso, io vorrei sapere se uno di voi, uno solo di voi lo sa, me lo sappia dire, perché non è facile saperlo, ma io perché lo so? Già, perché lo so? Perché non è facile saperlo? Perché se fosse facile, perché dovrei saperlo io? Sapreste tutti voi. E nessuno me lo chiederebbe. Me l'avete chiesto, io ve lo dico. Allora, torniamo indietro nel tempo. Al tempo non c'erano ancora le macchine, no. Non c'era nemmeno il treno. C'erano le diligenze. Avete idea di cosa fosse, di cosa potesse essere un viaggio in diligenza? No? Quindi cavalli. questa la diligenza, insomma, questa carrozza chiusa, insomma, e le strade non erano certamente quelle di ora, che già ora sono tutte buche le strade, ma allora c'era nemmeno l'asfalto. Viaggiare in diligenza doveva essere una cosa tremenda, una cosa proprio bestiale. E allora la gente voleva sapere quando si arrivava, cioè, allora uno chiedeva al vetturale, sopra c'era il vetturale, no? Che guidava i cavalli, diceva, poi le ruote erano di legno, ricoperte di ferro, di metallo, ma non erano certo degli pneumatici come abbiamo ora, e quindi era tremendo, veramente la gente arrivava tutta rotta, impolverata di tutto. Quando si arriva? Quando si arriva, vetturale, quando si arriva? E lui diceva: da Occhio a Croce saranno 2 miglia. Da Occhio a Croce. Ah, ecco, da Occhio a Croce. Lui rispondeva: da Occhio a Croce. Perché diceva da Occhio a Croce? Perché lui stava sopra, più in alto degli altri, e vedeva magari già il luogo di arrivo, la città, il paese. E che cos'era che vedeva il punto più alto? Era il campanile con in cima la croce. E allora da Occhio a Croce saranno 2 miglia, saranno 3 miglia, saranno 10 miglia, ci vedeva bene. Da Occhio a Croce vuol dire che la distanza stimata da lui, quindi non precisa, non esatta, però diciamo abbastanza ragionevole, poteva esserci 2-3 miglia, quello che era, no? Da Occhio a Croce, perché era il punto più alto. Poi è diventato a Occhio e Croce, che in realtà non significherebbe niente. Da Occhio a Croce ha un suo significato, a Occhio e Croce, boh, però è diventato un detto che noi usiamo tuttora, perché è usatissimo. Occhio e Croce, guarda, Occhio e Croce, quello mi sembra crudo, e così via. È così si fa. Cioè, quindi è rimasto da Occhio a Croce, a Occhio e Croce. Va bene? È bella questa cosa qua. No, non dite che non è bella, perché bisogna sempre andare a vedere l'etimologia. Le etimologie sono affascinanti, tanto affascinanti che io a Occhio e Croce torno dietro. Sì, torniamo dietro, ma sì, a Occhio e Croce, a Occhio e Croce. Oh, sergente, come va? Sì, riposo. Sì, è sempre uguale. Il mio cappellino di quando ero sergente, ragazzi, ma guarda come l'ha ridotto, ti devo far vedere come l'ha ridotto sopra. Guarda qui, è stato mangiato dalle tarme, Eppure è un ricordo di quando ero militare e lei me l'ha rubato, me l'hai rubato, cattiva. Sì, ma te lo do volentieri, te lo do, ma che ti do. Vabbè, mettiamola qui, perché la metto qui? La metto qui perché va al telefono, e perché va al telefono? Perché voglio fare un po' di sondazzo, ma ci mancherebbe, Occhio e Croce, sì, qualche numerino, Dai, sì. Facciamo questo, tanto uno vale l'altro, tanto non so i che digni, non ho idea, certo, idee ne ho, mi vengono forse, insomma, per il momento, e che gli dico, sì, boh. Però non risponde. No. Se ne va. È bello quando non rispondono. Che vuol dire bello? È bello perché si capisce che siamo in perfetta diretta, non c'è niente di preparato, non c'è niente di falso, tranne quello che mi invento io, perché nel sondazzo quello che dico è tutto falso. Però al di fuori del sondazzo quello che dico è, almeno credo sia tutto vero. Il mio intento è quello. Oh, dunque, sì, Occhio e Croce, non c'è nessuno nemmeno qui. sì, ora, poi, ovviamente...
Siete in comunicazione con la segreteria...
Siete in comunicazione con la segreteria telefonica. Siete in comunicazione. O con questa. Questo mi fa ridere il nome della strada. Speriamo che ci sia. Speriamo che ci sia questa in casa, dai. Eh sì. o se no cerchiamo di battere questo benedetto record di assenze complete, che non mi è mai riuscito mai di raggiungere. Via. Per piacere, rispondi, tu stai su una strada bellissima. Via Licurgo Fava. Ora, uno che sta in via Licurgo Fava. O chi è Licurgo Fava? Licurgo, ma Fava. Licurgo, capisco, ma Fava. Niente, niente, mi dispiace, mi sarebbe piaciuto parlare con una persona che abita in via Licurgo Fava. Forza, allora andiamo per il record, cerchiamo di non farci rispondere da nessuno, quindi vediamo se si riesce a battere il record oggi, e cioè nessuno che risponde in tutto il tempo in cui io tento di mettermi in contatto con qualcuno. Perché? Perché? Perché è importante, sarebbe un record, insomma, mio, certo. Certo, il tempo qui è più limitato, per cui è un piccolo record, sarebbe. Vedo che anche qui, proprio, cioè, sto facendo tutti i numeri diversi, Cos'è successo? E poi sono in tutta Italia, non è che sia una zona sola, per cui non possiamo nemmeno dire che sia stata bombardata o sia successo qualcosa lì, siano morti tutti. No, va bene. E se ne fa un altro, E alla fine forse... Ah, no, scusa. Ho sbagliato. Sì. Alla fine delle fini... Ecco. Vediamo.
Telecom Italia, informazione gratuita.
Dimmi, cara.
Il cliente di rete fissa da lei chiamato non è momentaneamente raggiungibile. La preghiamo di riprovare più tardi.
Ah, l'ha capito, ma bene. Tutta allegra. Secondo me l'aveva bevuto questa. Sì, era troppo... vero? Troppo ilare. Oh, ci avviciniamo al record a grandi passi. E poi magari qualcuno ce lo interrompe e ce lo brucia. Il nostro, perché è anche vostro, Che voi state lì. Quindi in qualche modo partecipate. Forse. Non lo so. Cioè, ma è possibile che... Oh, quanti numeri ho fatto? È il quinto. Ora, la cosa comincia a sembrare un po' strana, 3 e 2, 5. Ragazzi, ma cosa è successo mai? Beh, proviamo... Io provo ancora due numeri. Se non succede nulla... Già, se non succede nulla... E niente, smetto. Spero di fare eternamente... Che bella la diretta, è bella proprio per questo, perché può non rispondere anche nessuno, niente di preparato, niente di accordato, anche la chitarra è sotto, si è ascoltato. Vedo che, no ragazzi, va, è fantastico, è bellissimo, perché una cosa così ti dà proprio la speranza.
Rispondi il 6238.
Ah, capito, non voglio sapere il tuo numero. Ma perché vuoi dire il tuo numero a tutti? Ma dopo tre ore, quando uno mette una segreteria telefonica, se non ci sei, mettila dopo due squilli, non dopo 50 squilli. Cioè, uno deve aspettare e poi c'è nessuno. Capito? No, questo dico. Ma ne faccio. No, ne faccio un altro. Ma che scherzi davvero? Si è detto due. E questo allora è l'ultimo. Ragazzi, il record è vicino. È vicino, 4 e 3, 7, sono 7, no, arriviamo a 10, per record almeno 10 ce ne vogliono, ma no, se no poi dice, vai per forza, ha fatto 7 telefonate, facciamone 10, questa è la settima, forse ci riusciamo, forse stappiamo, che? No, io però mi chiedo, in tutta Italia, persone di tutta Italia, nessuno c'è. E allora facciamo anche questo. Ah sì, guarda, lo dico a coso, è più grosso di te, oddio, Alessandro, abbracciava la moglie, ta fiuro. Allora, 7 e 8, Siamo a 8. La speranza è che ancora 2 non rispondano dopo questo. Pronto? Ah, ecco, mi sembra. Temevo che qualcuno ci fosse. Attenzione, siamo molto vicini al record. 2 telefonate ancora per fare 10 chiamate diverse a cui non risponda nessuno. Bene, allora ancora 2, attenzione. Attenzione perché il record è vicino. Il Guinness dei privati, nel senso che siamo privati proprio di qualsiasi contatto umano in questo momento. Ecco, oddio, questo finisce con 666, che vorrà dire? È il numero del diavolo? 666, sono le ultime 3 cifre. Attenzione perché qui non deve rispondere nessuno, né il Dio né il diavolo. No, ragazzi, però è strano, eh? È strano, eh? Anche alla prossima, e l'ultima, non dovrà rispondere nessuno. Non risponde nessuno, non risponde nessuno. Allora, eccoci all'ultima. Oddio, che è successo? Ecco qua. Eccoci all'ultima. E qui ci giochiamo tutto, eh? Il record. Vi assicuro, sono tutti numeri diversi. Questo è il record. Ora o mai più, o la va o la spacca, ora o mai più, si fa, 10 telefonate senza che nessuno risponda, attenzione, pochi secondi, perché hai risposto, perché mi hai risposto, perché?
Pronto?
Pronto? Pronto?
Pronto?
Mi sente? E manco mi sentiva. Allora non vale, purtroppo vale. Mi ha risposto. Scusa, ma perché non mi sentiva? Cioè, ora, scusa, a questo punto, visto che c'è qualcuno in casa qui, io voglio provare a richiamare. Per vedere almeno se mi sente. Oh, nemmeno oggi l'abbiamo fatto il record. Allora tanto valeva che rispondesse qualcuno, eh? Dio mio. Sentiamo se la signora mi sente, eh?
Pronto?
Pronto, signora, mi sente?
Sì.
Ma mi sente bene, perché prima ha riattaccato?
Ma chi parla?
Oh, che parla? Lei mi ha rovinato la vita, ha capito? Io oggi ero contento, ero felice, facevo il record e lei me l'ha segato, ma si rende conto che lei mi ha segato il record? Non si vergogna, si vergogni! Mi ha segato proprio, cioè proprio, andava via. Ragazzi, io ci ho provato, il sondazzo si è tentato di fare, peraltro un record l'abbiamo sfiorato, no? Come dicono, record sfiorato, tragedia sfiorata, i bravi giornalisti. Bene, che ti devo dire, è andata così, è stato bislacco. E alla fine questa strega, perché una vera strega, era quella del 666, era quella? Era quella o no? Non mi ricordo più, oddio. Qual era l'ultima? No, no, era la penultima che non ha risposto, il 666. Allora, quindi niente ragazzi, niente record e niente soldazzo praticamente. E io avrei voluto, ma sai com'è? Non sempre nella vita si ha quello che si vuole. Magari si avesse sempre, ma se si avesse sempre, probabilmente non saprebbe mai. Nel senso che avere tutto e sempre è come avere niente e mai. Meditate, gente, meditate. E ora ci divertiamo con i giornali, perché i giornali sono il pane quotidiano, sarebbe però un sano di pane. Io li mangerei, anche perché c'è quella stampa, ho paura che non sia buona. Magari la posso annusare, e se l'annuso sento... Leggi il puzzo di stampa, fallo te qualche volta, fallo te, ma che la fanno? Non sa leggere. E allora, ecco io, oggi ho la Nazione e l'Unità. Qualcuno in un messaggio mi chiedeva, diceva, leggi l'Unità perché c'è bisogno di un tuo, di un G, scritto, un G commento. Ecco, perché, ma no, no, non era oggi, era ieri. Ieri non avevo l'Unità, ma ce l'ho oggi. Ecco, quel G commento doveva essere contrario all'Unità, a quanto pare. Nicola è morto, ma Fini minimizza. Ecco l'argomento del giorno. Cioè, praticamente, visto che grandi argomenti non ce ne sono. C'è questo povero ragazzo che è morto, fini a porta, e io mi domando e dico, ma perché questi personaggi vanno da Vespa, vanno a parlare? Ma stiano a lavorare, stiano a fare il loro lavoro, eh? Fini ogni tanto ne tira fuori una, no? È appena stato eletto Presidente della Camera, e quindi ha fatto un discorso bellissimo, approvato da tutti. Arriva lì e dice, sì, però è peggio, sono peggio quelli che bruciano le bandiere di Israele, ecco, rispetto a quelli che ammazzano un ragazzo. Io, ora, cioè, non so esattamente se abbia detto così perché non l'ho visto. Per il Presidente della Camera molto più gravi le proteste anti-israeliane a Torino. E Veltroni, subito, su certi fatti serve un giudizio molto severo. Ora, qual è il problema? Il problema è questo. Fini certe volte, se stesse zitto, farebbe meglio. Tipo quella volta che parlò degli omosessuali a scuola, tipo i professori, i maestri. Come dire, non ce ne, che vuol dire? Possono insegnare lo stesso. Beh, insomma, diciamo che ha i suoi momenti di cedimento. Peraltro, non si può, non si deve stare attenta a tutte le parole che dice uno, perché qui la lotta si fa sulle parole, non sui fatti. I fatti sono una cosa, le parole sono un'altra. Quindi, ovviamente, Fini avrà detto questo perché? Perché quelli che hanno ammazzato questo ragazzo sono nazi-skin, quindi sono fascisti, e quindi lui li protegge e dice che sono peggio quelli che bruciano le bandiere a Torino, perché c'è questa mostra del libro su Israele, insomma, e quindi praticamente bruciano le bandiere di Israele perché sono stati quelli di sinistra. È una cosa molto strana, no? Prima erano i fascisti a dar contro agli ebrei, ora sono i comunisti. È Ganza questa cosa. E poi i nazi skin, ma chi sono poi questi nazi skin? Vogliamo vedere. È gente che non ha nessun ideale vero, è gente che va allo stadio a fare casino. Ecco, questo è il nazi skin, è l'ultra, è quello che. Cioè, è gentaccia. Io ci sono due cose, cioè di queste due cose, sono due cose che io odio. Ecco, posso dire tutte e due. Io odio vedere bruciare le bandiere, di chiunque, non mi piace, è una cosa orribile, cioè non vedo perché bruciare, poi calpestare, cioè, abbiamo preso questa brutta usanza, insomma, gli arabi fanno queste cose qua, vedi come bruciano le bandiere americane, io non capisco bruciare le bandiere, mi dà fastidio, ancora di più mi dà fastidio ovviamente malmenare una persona, linciare una persona. Io non sopporto il linciaggio. Il linciaggio è una cosa che se a volte abbiamo visto in televisione delle persone linciate anche o in Africa o in posto, oppure anche la stessa polizia che si accanisce su una persona in terra con i manganelli ancora e con le pedate. Io questo o in Italia o in America, dove hanno fatto delle cose, sono stati incastrati solo perché qualcuno li ha ripresi con la telecamera o col telefonino, e non sopporto più persone contro una sola. Io non, una cosa che per me è contro qualsiasi senso, anche se questa persona è cattiva, anche se è un assassino, quindi sono contro la pena di morte, quindi ovviamente, ma il linciaggio, il più persone contro una è la cosa più odiosa che ci sia, perché queste persone poi, prese una per una, sono dei conigli, se la fanno addosso. Poi importa che siano nazi skin, estremisti di sinistra, polizia, non importa, esseri umani insieme contro uno solo, inerme, cioè quando uno non si può più difendere, non deve essere attaccato da più persone. Perché è già ridotto all'impotenza, più di quello non puoi fare, non devi fargli niente, siete troppo superiori, troppo più forti, non c'è più quella sfida cavalleresca che poteva essere, che so, il duello, no? Uno contro uno ad armi pari. Ecco, vabbè, quello poteva essere una cosa brutta, ma quantomeno c'era la possibilità sia dell'uno che dell'altro di difendersi, di attaccare. Mai più persone contro una. Il branco, il gruppo. Quindi, insomma, sono due cose brutte, orrende, una ideologicamente, l'altra assolutamente in modo materiale, vedi, che so, Arancia Meccanica e così via. Finica ha fatto tanti passi avanti verso una diversificazione del suo diciamo ideale iniziale. Beh, poteva non dire questa frase, ma l'ha detta, e allora tutti si aggrappano a questa frase. In realtà, in fondo, lui non ha nemmeno sbagliato. Perché? Non è che io voglia difendere, come ho detto prima, è molto più grave il fatto del ragazzo. Però, a livello ampio, nazionale, detto da uno che ha una carica istituzionale, indubbiamente lui guarda con maggiore preoccupazione il bruciare delle bandiere. E come fatto esecrabile, orribile, però circoscritto a un episodio, quello del ragazzo picchiato a morte. Peraltro, insomma, è cascato in una trappola, perché ovviamente è sembrato difendere quelli di destra contro quelli di sinistra. Vabbè, in ogni caso, invece di fare sti titoloni, no? Nicola è morto, Maffini minimizza, Veltroni si attacca alle parole. Si attaccasse ai voti che non ha avuto Veltroni, ci sarà un motivo perché non l'ha avuto. Quindi cercate, dico voi politici, di combattere non sulle parole, ma sui fatti, su quello che fa. Se sbaglia, gli dai addosso, sui fatti. Le parole un po' tutti le dicono, e un po' tutti dicono qualcosa che non va detta. Quindi, lacrime in carcere. Padre e figlio prigionieri a Londra, la prima telefonata, Sandro chiama la moglie a Firenze, io e Marco stiamo bene, ma scoppia a piangere. E allora, pronta una fiaccolata, ma cos'è? Che roba è? Vabbè, insomma, senti, poliziotta di Treviso, vicina tenta il suicidio, ora anche la vicina. Perché la poliziotta ha tentato il suicidio, si è sparata 3 revolverate addosso e anche la vicina ha tentato di togliersi la vita col gas? La vicina, la poliziotta? 8-8, che sarà? Ci sarà un nesso? Tassa sui rifiuti a Firenze, caccia agli evasori. Cattivi questi delinquenti che non pagano la tassa sui rifiuti. Caccia, anzi il fucile andranno a cacciare, sì, va, come no. Vediamo altre cose? Dai, dai, dai. Sì, sì. È morto per una sigaretta, vabbè, bruciano i capelli a un compagno, bellina anche questa, no? Bullismo a scuola nel viterbese, oh ciao Viterbo, saluto tutti gli amici di Viterbo che ascoltano. Bullismo a scuola nel viterbese, 15enne, si è viziato e filmato, un arresto, ma sì, diamogli fuoco, c'ha capelli, ha troppi capelli, anch'io a quelli c'hanno troppi capelli, dare fuoco, ma non gli dare fuoco a quelli c'hanno troppi capelli sulla testa. Oi, oi. Sì, ce ne sono, ce ne sono. Itafuro, per esempio. Ieri è stato anche inquadrato, io ho visto, non me ne ero accorto durante la trasmissione, ma rivedendola ho visto che è stato pure inquadrato e lui non se ne è accorto mica, sai. Sì. Allora, Berlusconi non cede, welfare a Forza Italia, cioè lo vuol dare alla signora Prestigiacomo. Prestigiacomo è bella. Diamogli un ministero, diamole un ministero, è bella, eh? Però ha avuto una storia con Fini, eh? O allora, non è rimasta molto contenta? Perché non li voleva Fini, li voleva Grossi. Andiamo via, ma che discorsi. Dunque, è in Birmania, comunque si chiami ora la Birmania, noi chiamiamo sempre Birmania, più bello. Una catastrofe, ma arriva solamente a pagina 20, capito? Perché tanto, a noi della Birmania, chi se ne, Mentre invece della pubblicità,
Ciao oggi, come va? Non c'è male, sono qua.
Che fa ancora punto di stampa? No, perché... Perché c'è una cosa su un giornale qua, che però mi porta alla lavagna. Oh, guarda, davvero? Lavagna è in Liguria, però la nostra è molto più vicina. Sì. Dunque, il giornale in questione si intitola... Come si intitola? Che giornale è? No, mi è stato dato questo qui, Mi hanno dato, dice, guarda, ho trovato un errore e io ho subito preso, dammelo. Il Firenze, il Firenze, dico bene? Il Firenze, si vede? Il Firenze. Una volta beccai il Firenze alla radio perché avevano pubblicato la Primavera e dicevano che era la Venere di Botticelli. E anche quando glielo dissi, insomma, continuavano a dire no. Allora qui a pagina 12 è di ieri, 5 maggio. Diktat di Alemanno al Cavaliere. A N non rinuncia al welfare. A welfare. Vabbè, sul titolo non c'è nulla, Guarda, vedi, Alemanno e Cavaliere, guarda. Ecco, come dire, chi lo prende il Ministero del Welfare? A N oppure la Prestigiacomo? Bene. No, perché poi, insomma, all'interno non era tutto Popolo e la Libertà. Che te frega, ne sono tutti uguali, no, non più. Inizia questo articolo. Berlusconi trascorre il pomeriggio allo stadio, si gode la vittoria del suo Milan nel derby, esterna su Ronaldinho. Cosa esterna? Beh, una frase. Esterna su Ronaldinho, una frase. E questa frase noi andiamo a scriverla. Andiamo su Berlusconi, sì, cancelliamo Enrico Vaime, ma fatti da parte Enrico, c'è Berlusconi, che scherzi davvero. La frase è, penso, quando cominciano un penso con credo, penso proprio, prio, che, siamo arrivati al che, penso proprio che, dicendo di Ronaldinho, non ci serve. Penso proprio che non ci serve. Allora, io mi sono chiesto, Berlusconi ha sbagliato lui o ha sbagliato il Firenze? No, mi chiedo perché, no, non so nemmeno se sia firmato, vedo che non è firmato questo articolo, c'è un puntino in fondo, non c'è firma. Vabbè, non importa. Perché se Berlusconi ha sbagliato la frase, io, giornale, la pubblico sbagliata e sottolineo che ha sbagliato. Ma se anche avesse sbagliato la parola, il verbo, io lo pubblico giusto. Cioè io, giornale, lo pubblico giusto, perché è assurdo scrivere penso proprio che non ci serve. Uno può pensare ha sbagliato il giornale, quindi io giornale glielo correggo senza sottolineare. Se invece voglio sottolineare che ha sbagliato, lo scrivo. Quindi a questo punto finalmente un errore condiviso, un errore che non è solo di una persona, solo di una parte, ma di due parti insieme, perché io devo accomunare Silvio
Berlusconi
e il
Firenze,
il giornale Il Firenze. Ecco, un errore duplice, ci si sono messi in due, un uomo e che uomo, e un giornale.
E che giornale?
Va bene, ok, questo tanto per dire che abbiamo sempre qua. Aspetta, nessuno, ma non so se qualcuno mi ha dato la risposta a quell'isola delle Cicladi. Vediamo al volo, 5 verticale. La Houston interprete di Giardini di Pietra. Angelica Houston. Beh, no, questo tanto, ogni tanto passo di lì e se ne fa una. Intanto facciamoci un bel ripassino di quello che mi avete scritto voi. Ciao G, pena di morte per quelle teste di C, che hanno ucciso quel ragazzo a Verona, e carcere a vita agli adulti che a Torino hanno bruciato le bandiere di Israele e Stati Uniti. Come possono i ragazzi comportarsi bene se in famiglia hanno genitori teste di C? Già, veramente, io non capivo nulla. E bravo G, la mia maestra quando andava a scuola mi bacchettava se scrivevo mota, A dire il vero, però, i cruciverba che poi io sono tutti pasticciati, tutti pieni di mosa. Baci, Chiara. Cara Chiara, hai visto? Ci sono maestre che non sanno l'italiano, stai attenta, ci sono maestre di italiano che non sanno l'italiano, quindi mota si dice in tutta Italia, non è una cosa solamente toscana. In ogni caso ci stava, hai visto? Poteva starci anche limo, ma il limo era troppo fine. La mota invece, fanghiglia, mota. Dunque, oggi se proprio non hai idee per il sondazzo, ma io ce l'ho, è che non c'ho interlocutori, mi risponde a nessuno. Ne ho tante io per te, vedi Elisabetta la bambina perfetta, il bambino Simone, l'arvo pzdmrd, troppo belli, dai, Joy 84. Ok, va bene, d'accordo, li farò. Ciao G, sono Samuele da Cerreto Guidi, ti volevo dire dove si trovano i tuoi libri sondazzo e cazzate galattiche, comunque stavi per sfiorare il Guinness World Records. Hai visto, ho sfiorato. Vabbè, i miei libri si trovano solamente da me, ecco, quindi io ora prendo il tuo numero, ti manderò un messaggino su come puoi fare a trovarli. Casomai il mio numero per chiamarmi sempre al di fuori della trasmissione è 333 180 52 52. Oh, guarda che brava, 333 180 52 52. Oh, qui invece Sblindo mi dice: non mi risulta che Fini abbia minimizzato, ha fatto un paragone senz'altro fuori luogo, ma di certo non ha minimizzato, è ripugnante la strumentalizzazione politica di un omicidio per futili motivi chiaramente non politici fatta da alcuni giornali. Sì, perché in fondo quelli sono delle teste di caccola al di là della politica. Oh, dunque, finalmente grande G, ti posso vedere, lo hai ricevuto quel mio messaggio ieri? DV, ho preso 7 grazie a te, grande G, non ho idea, hai preso 7? Sono contento, non so perché, io invece ho preso la monetina e la lancio. Ecco, la risposta alle vostre angosciose domande oggi è... No. Ed è con questo no che io un appuntamento vi do. A domani, mercoledì, certo, insieme a G. Ciao.
Ciao G.